Ringraziamo Massimo per il suo intervento ricchissimo di spunti, ma alla fine uno spunto centrale che vorrei lanciare, diciamo, a quella che è la copadrona di casa stasera, Sara Menard del Manifesto. Cioè, l'aspetto della pena come costruzione sociale e il problema della penalità a sinistra. Ad esempio, noi diciamo, il Manifesto è stato in prima fila a difendere programmi e trasmissioni come quella di Santoro, però in anno zero c'è il mitico Marco Travaglio, che molti vedono come un idolo, ma Marco Travaglio, quando può, si schiera, lancia in presta contro l'indulto e parte senza rendersi conto nemmeno di quello che dice, pur diciamo di saziare la sua fame punitiva. E come Travaglio, poveraccio, insomma, Travaglio alla fine è la punta dell'iceberg, poi poveraccio relativamente perché è diventato il moralizzatore del paese, come Travaglio ci sono tanti altri, ci sono problemi della cultura cosiddetta della legalità, delle regole, che forse diciamo sono stati declinati in senso giustizialista e che hanno rovinato una parte molto la sinistra, e anche ce li abbiamo in casa, insomma, arrivano fin da noi. Come si pone questa contraddizione a sinistra, e come se la pone, se la vive il Manifesto, visto che stasera siamo qua per il Manifesto e tu sei il Manifesto stasera? Raccontaci un po', Sara.
Vabbè, io in realtà volevo partire, insomma, effettivamente le cose che state dicendo voi sono un po' la cosa su cui, insomma, pensavo anch'io un po', diciamo, di parlare oggi, cioè la cultura sociale che riguarda il carcere. In realtà per me, diciamo, il punto di partenza è un po' la stampa in generale, perché tutto sommato noi, cioè, in un modo o nell'altro facciamo anche noi un giornale, e quello che vedo, cioè, guardando nel complesso la stampa, come la stampa si rapporta al carcere, devo dire che appunto nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, dopo appunto alcune morti in carcere che hanno fatto riflettere, tendenzialmente, diciamo, se ne parla poco, e se ne parla, diciamo, soltanto per o parlare di una storia, diciamo, appunto di disagio estremo, quindi un caso clamoroso appunto di una persona che viene uccisa o di fatto praticamente muore in seguito alle violenze che ha subito in carcere. Oppure, diciamo, situazioni di disagio che riguardano, diciamo, quanto il carcere è diventato brutto, invivibile, insopportabile, ma, diciamo, lasciando, dando un po' per scontato che comunque la pena deve essere così, deve essere brutta, e c'è un mondo diviso tra buoni e cattivi, e loro comunque sono i cattivi, solo che, insomma, è meglio che non vengano uccisi a forza di botte. Però questo tema qua, in qualche modo, nella stampa italiana è un po' trasversale, e effettivamente poi, diciamo, dirò del Manifesto, diciamo, di quanto noi anche noi in qualche modo siamo vittime di questa mentalità qui. Molto, secondo me, questa mentalità ad esempio è trasversale all'arco politico, per cui tutto ciò che riguarda diciamo, limitare la detenzione, parlare di pene alternative, parlare di indulto, amnistia, viene immediatamente, diciamo, espulso da tutti i grandi giornali, diciamo, di destra e di sinistra, come del resto questo tema è espulso da tutto l'arco parlamentare attuale. Per quanto, diciamo, quello precedente avesse dei limiti e delle difficoltà, attualmente, diciamo, non si può parlare. C'era una mini proposta di legge che veniva, diciamo, chiamata svuota carceri. La svuota carceri è stata svuotata, l'indulto è passato, diciamo, miracolosamente, ma da quel momento in poi mai si è più potuto parlare di amnistia, e mai si può parlare di pene alternative, cioè di gente che esca dal carcere, perché sulla legalità effettivamente, diciamo, il senso comune è un po' trasversale. Cioè, la destra punisce alla carte, come dice il professor Pavarini. La sinistra, in realtà, io penso in qualche modo qualche responsabilità culturale ce l'abbia. Cioè, la sinistra che... cioè, in qualche modo... non è vero che il tema non è stato mai affrontato. Io penso che in qualche modo la cultura del PC fosse una cultura, forse anche quella un po' alla carte, cioè di un'idea, diciamo, in parte... punitiva, maggiormente punitiva, diciamo, di quella che poteva essere l'idea della sinistra critica negli anni 60 e 70. E su questo, diciamo, allora è stato anche uno dei temi su cui, tra i tanti temi su cui PC e Manifesto si sono divisi. Ma quando guardo, diciamo, D'Alema che dice una serie di cose, piuttosto che Bersani, piuttosto che altri, in qualche modo io riconosco quella cultura lì, la cultura, diciamo, del PC storico, che hanno sempre pensato in qualche modo che la devianza andasse repressa, repressa e basta, perché appunto, perché in qualche modo i devianti, diciamo, tradizionalmente vanno anche espulsi dal percorso rivoluzionario, perché non esatto, esatto, non, l'operaio massa non è il deviante che finisce in carcere, quello a cui affidiamo la rivoluzione non è quello lì, che quello va espulso. E questa cultura qua un po' loro se la sono sempre portata, cioè la ritroviamo in qualche modo anche nella sinistra di oggi, che su molte cose appunto cioè su questa roba qua finisce poi per accordarsi con una tradizione, diciamo, moderata italiana, o appunto per cui si ritrova meglio Confini, di queste robe qui parlano, possono parlare tranquillamente. E quelli che non la pensavano così sono sempre stati una cultura alternativa, e in qualche modo io penso che su questo il Manifesto, insomma, anni fa, che io, diciamo, non c'ero ancora, ma insomma il Manifesto, come altri giornali, come una riflessione, diciamo, a sinistra, un po' incideva. E che se una parte, diciamo, di questi dibattiti poi finivano anche nelle leggi, e una parte, ad esempio, del comportamento della magistratura, era anche perché esisteva anche un dibattito, diciamo, più generale fra due sinistre, diciamo, almeno fra due sinistre, ma non nel senso che l'altra fosse tutta il Manifesto e basta, ma voglio dire un modo di pensare la cultura criticamente, diciamo. E noi, questo bisogna riconoscerlo, diciamo, a questo il Manifesto, sull'idea che si potesse coniugare, diciamo, un mondo alternativo con un mondo più libero, ci si sono appunto rotti la testa, si sono fatti espellere dal PC, e da allora in poi, insomma, hanno un po' sempre continuato a cercare di trovare questa strada tortuosa, ma pensando che fosse possibile. E se tutto sommato e questo in realtà gli ha anche poi consentito di sopravvivere, cioè se nel 2010 il Manifesto in qualche modo esiste ancora, forse anche perché capiva in qualche modo allora i limiti, e un po' ci si è sempre scontrato con questa cultura. Lo dico per dire, ha ragione, però in qualche modo è vero però che anche fra di noi un po' le istanze, diciamo, punitive e basta, di legalità come valore assoluto e salvifico, è vero che sono passate, cioè è vero che a volte appunto la difesa di anno zero, di Travaglio, è un po', diciamo, acritica, e credo che proprio, diciamo, il problema del mantenere spazi di discussione a sinistra, che è poi il motivo per cui sono venuta qua, cioè dell'esistenza del Manifesto, di esistenza, insomma, di luoghi, insomma, anche fisici, anche cartacei, in cui mantenere le discussioni, possa essere proprio questo, cioè in un paese che su queste cose si chiude, e con una sinistra che su molte di queste cose si chiude, forse bisogna mantenere spazi di libertà, spazi di libertà che in parte, diciamo, da questa idea chiusa e assolutamente punitiva, più che altro un po' etica, cioè che noi siamo i buoni e gli altri sono i cattivi da espellere e basta, con questa certezza che a me un po' fa paura, questo pensiero, diciamo, appunto, che è passato anche fra di noi. Invece bisogna mantenere spazi di libertà e di discussione, cioè spazi in cui queste cose possono essere, dicevamo prima, come possono essere smontati, forse così, cioè con la discussione, col metterli in crisi, col cercare di trovare una strada alternativa a un pensiero che ormai è trasversale e dominante, che non ci fa bene se siamo un paese che comunque punisce sempre di più e comunque tratta sempre peggio i suoi detenuti, e quindi, diciamo, li espelle dal discorso sociale e rieducativo. Questa roba si smonta con la critica, con la discussione, con la cultura condivisa, forse un pochino anche, diciamo, con un giornale, che può essere parte, diciamo, di una discussione che mi auguro più ampia, però penso che appunto il senso diciamo, di cercare di costruire anche una stampa, un mezzo di comunicazione di massa comunque alternativo debba essere questo, e che in parte appunto non sempre ci riusciamo, questo è evidente, anzi è giusto notarlo. E niente, questo effettivamente secondo me è il senso di stare qui ancora a dire ma perché il manifesto deve sopravvivere, perché per qual è il percorso che abbiamo fatto insieme.
Beh, l'errore dell'indulto l'avevamo già capito anche allora, ma non era soltanto sotto questo versante qua, è che non avevamo accompagnato le amnistie, sapevamo che era un naufragio, questo è un fatto tecnico. Purtroppo le condizioni allora furono di quel tipo e si accettò di andare verso... Allora, la depenalizzazione, questo bisogna... è un grande tema questo, che è tipicamente politico. Però io tendo personalmente, però è la mia, a buttare molto acqua sugli entusiasmi. Chi ha militato nella politica si è fatto un'idea che io chiamo la presunzione del primato della politica, la presunzione. Cioè, pensare che la politica possa decidere, non escludo che debba e possa decidere, però ho seri dubbi che possa decidere ovunque in maniera efficace. Uno dei temi cardine è proprio la penalità. Allora, uno che non sa leggere né scrivere dice: scusi, ma il politico non è quello che fa le leggi non sono quelle che dividono i reati. Quindi, se c'è proprio un terreno di egemonia assoluta del politico, è proprio la legislazione che deve costruire. Io potrei produrre tanti esempi di una classe politica che decide di fare delle leggi con certi intenti, naufragando completamente e sono degli effetti contrari. Vedi la Spagna, si parlava prima della Spagna. Il governo che negli anni 90 cambiò il codice, ovviamente, che era quello della dittatura franchista, era fatto da un complesso di professori, miei amici, perché furono tutti molto giovani quelli che furono immessi, che siano prefissati determinate idee. Le idee che siano prefissate erano: basta questo potere discrezionale che usiamo per i giudici, restringiamo il potere discrezionale, cerchiamo di fare un codice tariffario verso il basso, proprio nella convinzione che se il legislatore pone dei limiti al processo di criminalizzazione, fino al punto che si illusero di contenere tutta la legge penale dentro un codice, la famosa riserva di codice, loro lo sognavano. Voi sapete che il codice penale Rocco contiene 1000 precetti di incriminazione, ma 6500 sono fuori, che sono la legge complementare, che contengono norme penali. Per dire, tutto in un codice. Depenalizzare il più possibile. Non fare minimi edittali che vanno da un minimo di 3 mesi a 20 anni, come da noi. No, ma farli molto stretti, proprio per limitare il potere discrezionale. Tutta questa sogno che era di un... cultura di sinistra, questa di sinistra, perché fondo tutti i paesi, per i socialisti, cioè libertaria, che era militato anche della resistenza al franchismo, che credeva, sì, ma oddio, il lettore principale di questa commissione era Luigi Ferraioli, per dire, l'appartenenza è quella. Loro hanno fatto questo codice qua e si è subito determinato che sono aumentate molte le pene dei fatti. Le pene dei fatti sono aumentate. Cioè, voglio dire, faccio un altro esempio. Se tu prendi il codice rock italiano e guardi i livelli sanzionatori, da noi sono mostruosi i livelli sanzionatori, ma non so mica quelli che si applicano. Non si apre neanche il minimo della pena, si parla dal minimo sino a sotto. Cioè, c'è un adattamento da parte del giudice che cerca di produrre una penalità che sia socialmente condivisa, sia giustificata socialmente. E quindi fa delle operazioni di ortopedia tecniche per ridurre la penalità, perché se noi dovessimo usare il livello della penalità di un codice come quello fascista che abbiamo, ce l'avevamo ancora, noi per un furto che è sempre aggravato dovremmo dare perlomeno 15 anni. Ma è possibile? Quindi vuol dire, una delle decisioni più grosse che la sinistra ha avuto è quella di poter, una volta che noi o insieme a altri andiamo dentro la stanza dove si comandano le leve, e poi facciamo il codice che vogliamo. Ma cosa c'è di codice che volete voi? Non serve nulla il codice che volete voi, se non è un codice socialmente condiviso da tutti, socialmente, tra le classi che esprime, egemoni e degli apparati. Se no, non funziona, o funziona in maniera diversa. Quindi gli esempi che ti potrei dare sono moltissimi. si è tentato di fare la depenalizzazione. Sai come succede quando vogliono depenalizzare? È una cosa bellissima. La depenalizzazione vuol dire, tu dici, sappiamo che ci sono tante norme che andrebbero tolte, ma quante? Ma tutti i progetti di depenalizzazione hanno depenalizzato reati che erano già nei fatti depenalizzati, cioè che nessun giudice li applicava quelle norme lì, e dopo le hanno tolte anche. Nessuno ha avuto il coraggio di togliere una sola norma che funzionava ancora, perché vale una specie come l'asta a ribasso. Allora, se tu mi depenalizzi quello per favorire i giovani che si fanno le pere, allora vuoi il consenso mio, mi devi fare però una norma che mi depenalizzi la bancarotta qualificata. Cioè, c'è tutto un mercanteggiare che porta a una politica di stallo, per cui tutti si trovano soddisfatti nella ipercriminalizzazione, perché l'ipercriminalizzazione non ha limite, è una merce che puoi sempre produrre. Quello che invece diventa grave, d'accordo, quando vuoi andare invece verso il basso, che invece è molto limitato. Quindi noi abbiamo sognato la decriminalizzazione, la depenalizzazione, le misure alternative, sostitutive, i processi di diversione. Ma la gamma per fare a meno del carcere, sulla carta, l'avevano già scritta nel 700 e nell'800. C'è già tutta lì, l'avevano già detto come si fa. Ma non si fa però con un atto di volontà. Non è il volontarismo della politica che produce immediatamente la trasformazione. La trasformazione della penalità è una trasformazione sociale, non la trasformazione della legislazione. Se no, cade in errore, tutti hanno le penalità, ma non succede nulla.
Ringraziamo tutti i presenti, sia soprattutto voi che siete intervenuti e avete avuto la pazienza di ascoltare. Evidentemente non siamo così noiosi, siamo contenti di avere Sara qui con noi. Appunto, ripeto a dire, il manifesto ce l'abbiamo avuto a fianco, Antigone è nata nel 90, dal 90 ad oggi, e speriamo di continuare ad averlo a fianco per altri 20 anni. E stasera quindi dobbiamo andare tutti a mangiare anche per questo, quindi non è una posizione strumentale, andiamo tutti di là a gustare le delizie di Taifu per avere il manifesto per altri 20 anni a fianco a noi. Grazie, buonasera.